Hey, hockey fans. Can't get enough hockey? Then get more with Team USA. When you crave the fast-paced, hard-hitting action on the ice, but you don't always love the big league price, then Team USA has you covered with all the thrills and all the energy at USA Hockey Arena in Plymouth, and all at a family-friendly price. Get more fun and more hockey when Team USA hosts exciting NCAA, international, and USHL opponents. Grab your tickets now at usahockeyntdp.com and see America's NHL stars of tomorrow.
Prima di cominciare vi invito a seguire la pagina Instagram di questo progetto dal nome Podcast Storia di Roma. Vi invito inoltre a supportarmi per potermi aiutare a proseguire questo progetto che senza un vostro aiuto potrebbe terminare date le numerose spese per la creazione degli episodi e per l'acquisto dei libri. Come darmi una mano? O andando su Patreon all'indirizzo www.patreon.com/storiadiroma oppure con donazioni spontanee su PayPal all'indirizzo matt10488@hotmail.it. Vi ringrazio per il sostegno e intanto ringrazio i miei sostenitori che sono Paolo Fernandez, Marco Modugno, Francesco D'Arpino, Angelo Salustri, Armando Bossarelli, Carlo Benvissuto, Fabio Micarelli, Giuseppe Romano Amato, Mirko Rossetti, Francesco Campanella, Alberto Goldoni, David Bertini, Matteo Schleicher, Paolo Carugati, Davide Erzavec, Francesco Finotto, Nicola De Gasperi, Maurizio Giovannetti, Kent Mancini, Giacomo Bulgarelli, Andrea Parlato, Davide Uttini, Marco Clementel, Stefano Marino, Claudio Gani, Alex Bertaccini, Steven Anderson, Federico Veronesi e l'ultimo arrivato Giovanni Soranno. Grazie mille ragazzi per il vostro aiuto. Arpineio e Giunio riferiscono le parole di Ambiorige ai legati che, turbati dagli eventi repentini, stimavano di dover dar peso alle informazioni per quanto fornite dal nemico. Li spingeva, soprattutto, una considerazione. Era ben poco credibile che un popolo così oscuro e debole come gli Eburoni avessero osato, di propria iniziativa, muovere guerra a Roma. Perciò rimandano la questione al Consiglio di Guerra, dove si verificano forti contrasti. Aurunculeio, seguito da molti tribuni militari e dai centurioni più alti di grado, era dell'avviso di non prendere iniziative avventate e di non lasciare i quartieri d'inverno senza ordine di Cesare. Spiegavano che, essendo il campo fortificato, era possibile tener testa alle truppe dei Germani, per quanto numerose. Lo testimoniava il fatto che avevano retto con grandissimo vigore al primo assalto e avevano inflitto al nemico gravi perdite. La situazione delle scorte di grano non era preoccupante. Nel frattempo, sia dai campi più vicini, sia da Cesare, sarebbero arrivati rinforzi. Infine, cosa c'era di più avventato o vergognoso che deliberare su questioni gravissime per suggerimento dei nemici? A ciò Titurio obiettava, gridando, che si sarebbero mossi tardi, con le forze avversarie ormai più consistenti per l'arrivo dei Germani, oppure dopo qualche disastro negli accampamenti vicini. Avevano poco tempo per decidere. Riteneva che Cesare fosse partito per l'Italia, altrimenti i Carnuti non avrebbero preso la decisione di eliminare Tasgezio, né gli Eburoni, se lui era presente in Gallia, avrebbero marciato sul campo con tanto disprezzo per le nostre forze. Le proposte del nemico non c'entravano, si trattava di valutare la situazione. Il Reno era vicino, la morte di Ariovisto, e le nostre precedenti vittorie avevano costituito un gran dolore per i Germani. La Gallia bruciava per le molte umiliazioni subite, per dover sottostare al dominio del popolo romano, per l'antica gloria militare oscurata. Infine, ma chi poteva convincersi che Ambiorige avesse assunto una decisione del genere senza uno scopo ben preciso? La sua proposta era sicura in entrambi i casi. Se non si verificava nulla di grave, avrebbero raggiunto la legione più vicina, senza rischi. Se invece la Gallia era tutta d'accordo con i Germani, l'unica speranza di salvezza era riposta nella rapidità. Il parere di Cotta e di chi dissentiva a cosa portava? Se per il presente non rappresentava un pericolo, certo avrebbero dovuto temere la fame in un lungo assedio. Mentre così si discuteva da una parte e dall'altra, Visto che Cotta e i centurioni più alti di grado si opponevano con tenacia, Sabino disse: «E va bene, se proprio lo volete». E a voce più alta, per essere sentito da un gran numero di soldati, proseguì: «Non sarò certo io quello che in mezzo a voi si lascia spaventare di più dalla paura della morte, ma saranno loro a giudicare e a chiedere conto a te se succede qualcosa di grave, loro, che se tu lo consentissi, potrebbero raggiungere dopodomani l'accampamento più vicino e affrontare le vicende della guerra insieme ad altri, invece di crepare per mano nemica o sfiniti dalla fame, abbandonati e lontani da tutti». Si alzano dal consiglio, prendono nel mezzo entrambi i legati e li pregano di non portare la situazione al massimo rischio con il loro dissenso ostinato. La faccenda era facile sia rimanendo sia levando le tende, purché tutti fossero dello stesso avviso e partito. In ogni caso di disaccordo, invece, non intravedevano alcuna speranza di salvezza. La discussione prosegue fino a notte fonda. Alla fine Cotta, turbato, si dà per vinto. Prevale il parere di Sabino. La partenza viene annunciata per l'alba. Il resto della notte la passano a vegliare. Ogni soldato valuta che cosa possa prendere con sé e quali oggetti dell'accampamento invernale debba abbandonare per forza. Le pensano tutte pur di non garantire, la mattina dopo, una partenza priva di rischi e di aumentare il pericolo con la stanchezza dei soldati dovuta alla veglia. All'alba lasciano il campo, non come se fossero stati persuasi dal nemico, ma quasi che avessero accolto il suggerimento di un amico di provata lealtà, Ambiorige. L'esercito in marcia formava una schiera interminabile con numerosissimi bagagli. I nemici, quando dall'agitazione notturna e dalla veglia prolungata si resero conto che i nostri preparavano la partenza, tesero insidie da due lati nella boscaglia, su un terreno favorevole e coperto, a circa 2 miglia dal campo, in attesa dell'arrivo dei romani. Allorché il grosso del nostro esercito era ormai entrato in un'ampia valle, all'improvviso, dai fianchi della medesima, sbucarono i nemici e iniziarono a premere sulla retroguardia, a impedire all'avanguardia di salire, costringendo i nostri a combattere in condizioni assolutamente sfavorevoli. Solo allora Titurio, che nulla aveva previsto, cominciò ad agitarsi, a correre qua e là, a disporre le corti, ma sempre impaurito. Sembrava che tutto gli venisse a mancare, come per lo più accade a chi è costretto a decidere proprio mentre l'azione è in corso. Cotta, invece, che aveva pensato all'eventualità di un attacco durante la marcia e che, perciò, non era stato fautore della partenza, non risparmiò nulla per la salvezza di tutti e, chiamando e incoraggiando i legionari durante la battaglia, svolgeva le funzioni di comandante e di soldato. La lunghezza della colonna rendeva più difficile provvedere a tutto personalmente e impartire gli ordini necessari in ogni settore della battaglia. Perciò i comandanti diedero disposizione, passando la voce, di abbandonare i bagagli e di assumere la formazione a cerchio. La manovra, anche se in circostanze del genere non è riprovevole, si risolse in un danno, diminuì la fiducia dei nostri soldati e rese più arditi i nemici, perché sembrava che fosse stata fatta per estremo timore e scoraggiamento. Inoltre accadde l'inevitabile. I soldati, ovunque, si allontanavano dalle insegne. Ciascuno correva ai bagagli per cercare di riprendersi le cose più care. Tutto risuonava di grida e pianti. I barbari, invece, si dimostrarono avveduti. Infatti i loro capi passarono ordine a tutto lo schieramento che nessuno si allontanasse dal proprio posto. Era preda riservata per loro tutto ciò che i romani avessero abbandonato, quindi dovevano pensare che tutto dipendeva dalla vittoria. Il loro coraggio era pari al loro numero. I nostri, benché abbandonati dal comandante e dalla fortuna, tuttavia riponevano ogni speranza di salvezza nel proprio valore, e ogni volta che una coorte muoveva all'assalto, in quel settore cadeva un gran numero di nemici. Appena se ne accorse, Ambiorige passa voce di scagliare dardi da lontano, senza avvicinarsi, cedendo là dove i romani avessero sferrato l'attacco. Grazie alle loro armi leggere e all'esercizio quotidiano avrebbero potuto infliggere ai romani gravi perdite. Quando i nostri si fossero ritirati verso le insegne, dovevano inseguirli. L'ordine venne scrupolosamente eseguito dai barbari. Quando una corte usciva dalla formazione a cerchio e attaccava i nemici stessi indietreggiavano in gran fretta. Al tempo stesso era inevitabile che quel punto rimanesse scoperto e che sul fianco destro piovessero dardi. Poi, quando i nostri iniziavano il ripiegamento verso il settore di partenza, venivano circondati sia dai nemici che si erano ritirati, sia dagli altri che erano rimasti fermi nelle vicinanze. Se, invece, volevano tenere le posizioni, non avevano modo di esprimere il proprio valore, né di evitare, così serrati, le frecce scagliate da una massa di nemici così alta. Comunque, pur travagliati da tante difficoltà e nonostante le gravi perdite, resistevano e, trascorsa già gran parte del giorno, si combatteva dall'alba ed erano ormai le 2 di pomeriggio. Non si piegavano a nulla che fosse indegno di loro. A quel punto Balvenzio, che l'anno precedente era stato centurione primo Pilo, soldato coraggioso e di grande autorità, viene colpito da una tragula che gli trapassa tutte e due le cosce. Lucanio, anche egli primo Pilo, mentre combatteva con estremo valore, perde la vita nel tentativo di recare aiuto al figlio circondato. Il legato Cotta, mentre stava incitando tutte le corti e le centurie, viene colpito da un proiettile di fionda in pieno volto. Scosso da tali avvenimenti, Titurio, avendo scorto in lontananza Ambiorige che spronava i suoi, gli invia il proprio interprete, Pompeo, per chiedergli salva la vita per sé e per i legionari. Ambiorige alla richiesta risponde: se Titurio voleva un colloquio, glielo concedeva. Sperava di poter convincere le truppe circa la salvezza dei soldati romani. Titurio stesso, comunque, non avrebbe corso alcun rischio, se ne rendeva garante di persona. Titurio si consiglia con Cotta, ferito. Gli propone, se era d'accordo, di allontanarsi dalla battaglia e di recarsi insieme a parlare con Ambiorige. Sperava di riuscire a ottenere salva la vita per loro e per i soldati. Cotta risponde che non si sarebbe mai recato da un nemico in armi e non recede dalla sua decisione. Ai tribuni militari che al momento aveva intorno a sé e ai centurioni più alti di grado, Sabino dà ordine di seguirlo. Essendosi avvicinato ad Ambiorige, gli viene ingiunto di gettare le armi. Esegue l'ordine e comanda ai suoi di fare altrettanto. E mentre trattavano delle condizioni di resa e Ambiorige, di proposito, tirava in lungo il suo discorso, a poco Sabino viene circondato e ucciso. A quel punto, come è loro costume, i nemici levano alte le grida di vittoria, si lanciano all'assalto, scompaginando i ranghi dei nostri. Cotta cade in combattendo sul posto, come la maggior parte dei nostri. Gli altri si rifugiano nell'accampamento da cui erano partiti. Tra di essi Pedrosidio, Aquilifero, attaccato da molti avversari, gettò l'aquila all'interno del vallo e cadde, battendosi da vero eroe, dinanzi all'accampamento. I nostri a malapena riescono a reggere agli attacchi nemici fino a calar delle tenebre. Di notte, senza più speranze di salvezza, si tolgono la vita tutti, sino all'ultimo. I pochi superstiti raggiungono, per vie malsicure tra le selve, il campo del legato Labieno, e lo informano dell'accaduto. Imbaldanzito dalla vittoria, Ambiorige con la cavalleria si dirige verso gli Atuatuci, che confinavano col suo regno. Non interrompe la marcia né di notte né di giorno e ordina alla fanteria di tenergli dietro. Illustrato l'accaduto e spinti gli Atuatuci alla ribellione, il giorno seguente raggiunge i Nervi e li spinge a non perdere l'occasione di rendersi per sempre liberi e di vendicarsi dei romani per le offese ricevute. Racconta che 2 legati erano stati uccisi e il grosso dell'esercito eliminato. Non era affatto difficile cogliere di sorpresa la legione che svernava con Cicerone e distruggerla. Promette il suo aiuto nell'impresa. Con tali parole persuade facilmente anche i Nervi. Così inviano subito emissari ai Ceutroni, ai Pleumoxi, ai Geidumni, tutti i popoli sottoposti alla loro autorità, raccolgono quante più truppe possono e piombano all'improvviso sul campo di Cicerone, che ancora non sapeva della morte di Titurio. Anche Cicerone si trova di fronte, come era inevitabile, all'identica situazione. Alcuni legionari, addentratisi nei boschi in cerca di legname per le fortificazioni, vengono colti alla sprovvista dall'arrivo repentino della cavalleria nemica. Dopo averli circondati con ingente forze, gli Oburoni, i Nervi e gli Atuatuci, con tutti i loro alleati e clienti, stringono d'assedio la legione. I nostri si precipitano alle armi e salgono sul vallo. Per quel giorno riescono a resistere, ma a stento, perché i nemici riponevano ogni speranza nella rapidità dell'attacco ed erano convinti che, ottenuta quella vittoria, sarebbero sempre usciti vincitori. Senza indugio Cicerone invia una lettera a Cesare, promettendo grandi ricompense a chi fosse riuscito a recapitarla. Le vie, però, erano tutte sorvegliate e i messi vennero intercettati. Di notte, con il legname procurato per le fortificazioni, i romani costruiscono, con incredibile rapidità, almeno 120 torri e terminano le strutture difensive non ancora approntate. L'indomani i nemici, raccolte truppe ben più numerose, riprendono l'assedio e riempiono la fossa. I nostri resistono allo stesso modo del giorno prima. L'identica situazione si ripete nei giorni successivi. Di notte i lavori non vengono sospesi neppure per un istante. Non è concesso riposo né ai malati né ai feriti. Tutto il necessario per l'assedio del giorno seguente lo si prepara di notte. Sono approntati molti pali induriti al fuoco e giavellotti pesanti in gran quantità. Le torri vengono munite di tavolati, dotate di merli e parapetti di graticci. Cicerone stesso, pur essendo di salute molto cagionevole, neanche di notte si concedeva riposo, tanto che i soldati si accalcarono intorno a lui e lo costrinsero, a forza di insistere, a prendersi un po' di respiro. Allora i capi e i principi dei Nervi, che avevano possibilità di contatto con Cicerone per ragioni di amicizia, gli chiedono un colloquio ed egli lo concede. Descrivono la situazione negli stessi termini in cui Ambiorige l'aveva presentata a Titurio. Tutta la Gallia era in armi, i Germani avevano attraversato il Reno, il campo di Cesare e tutti gli altri erano sotto assedio. Riferiscono anche la morte di Sabino. La presenza di Ambiorige ne costituiva la prova. Sarebbe stato un errore aspettare rinforzi da chi disperava della propria situazione. Tuttavia, contro Cicerone e il popolo romano non avevano alcun risentimento. Solo non accettavano più quartieri d'inverno nei loro territori e non intendevano che tale abitudine si radicasse. Concedevano quindi ai romani la possibilità di lasciare il campo sani e salvi e di recarsi senza alcun timore dovunque volessero. A tali parole Cicerone risponde semplicemente che non era consuetudine del popolo romano accettare condizioni da un nemico armato. Se avessero acconsentito a deporre le armi, prometteva il suo appoggio per l'invio di messi a Cesare. Sperava, dato il senso di giustizia del comandante, che avrebbero viste esaudite le loro richieste. Svanita tale speranza, i Nervi cingono il campo romano con un vallo alto 10 piedi e una fossa larga 15. Negli anni precedenti, per i frequenti contatti con noi, avevano appreso tale tecnica e adesso erano istruiti da alcuni prigionieri del nostro esercito. Ma, privi degli attrezzi di ferro adatti, erano costretti a fendere le zolle con le spade e a trasportare la terra con le mani o i sagoli. Ma anche da ciò, comunque, si poté capire quanto fossero numerosi. In meno di 3 ore ultimarono una linea fortificata per un perimetro di 15 miglia. Nei giorni successivi, sempre sulla base delle istruzioni dei prigionieri, cominciarono a preparare e a costruire torri alte come il vallo, falci e testuggini. Il 7° giorno d'assedio si levò un vento fortissimo. I nemici iniziarono a scagliare i proiettili roventi d'argilla incandescente e frecce infuocate contro le capanne, che secondo l'uso gallico avevano il tetto ricoperto di paglia. I tetti presero subito fuoco e, per la violenza delle raffiche, le fiamme si diffusero in ogni punto del campo. I nemici, tra alte grida, come se avessero già la vittoria in pugno, cominciarono a spingere in avanti le torri e le testuggini, a tentar di salire sul nostro vallo con le scale. I nostri, nonostante il calore sprigionato ovunque dalle fiamme e il nugolo di dardi che piovevano su di loro, e sebbene si rendessero conto che tutti i bagagli e ogni loro bene era perduto, diedero una tal prova di valore e presenza di spirito che nessuno si mosse e abbandonò il vallo in fuga. Anzi, non girarono neanche le teste. Tutti si batterono con estrema tenacia e straordinario valore. Per i nostri fu il giorno più duro in assoluto, ma col risultato che, proprio in esso, i nemici subirono il maggior numero di perdite, tra morti e feriti, perché si erano ammassati proprio ai piedi del vallo e gli ultimi impedivano ai primi la ritirata. Le fiamme erano un po' calate e in una zona, una torre nemica era stata proprio spinta contro il vallo, i centurioni della terza corte ripiegarono dal settore in cui si trovavano e ordinarono a tutti loro di retrocedere. Poi, con cenni e grida, cominciarono a chiamare il nemico, sfidandolo a entrare. Nessuno osò farsi avanti. Allora i nostri da ogni parte scagliarono pietre e i galli vennero dispersi. La torre fu incendiata. In quella legione militavano due centurioni di grande valore, Tito Pullone e Lucio Voreno, che stavano raggiungendo i gradi sempre più alti. I due erano in costante antagonismo su chi doveva essere l'anteposto dell'altro e ogni anno gareggiavano per la promozione con rivalità accanita. Mentre si combatteva aspramente nei pressi delle nostre difese, Pullone disse: «Esiti, Voreno! Che grado ti aspetti a ricompensa del tuo valore? Ecco il giorno che deciderà le nostre controversie». Ciò detto, scavalca le difese e si getta contro lo schieramento nemico dove sembrava più fitto. Neppure Voreno allora resta entro il vallo, ma temendo il giudizio di tutti, segue Pullone. A poca distanza dai nemici, questi scaglia il giavellotto contro di loro e ne colpisce uno, che correva in testa a tutti. I compagni lo soccorrono, caduto e morente, proteggendolo con gli scudi, mentre tutti insieme lanciano dardi contro Pullone, impedendogli di avanzare. Anzi, il suo scudo viene passato da parte a parte e un veruto gli si pianta nel balteo, spostandogli il fodero della spada. Così, mentre cerca di sguainarla con la destra, perde tempo e nell'intralcio in cui si trova viene circondato. Subito il suo rivale Voreno si precipita e lo soccorre in quel difficile momento. Su di lui convergono subito tutti i nemici, trascurando Pullone. Lo credono trafitto dal veruto. Voreno combatte con la spada, corpo a corpo, uccide un avversario e costringe gli altri a retrocedere leggermente, ma trasportato dalla foga cade a capofitto in un fosso. Viene circondato a sua volta e trova sostegno in Pullone. Tutti e due incolumi si riparano entro le nostre difese, dopo aver ucciso molti nemici ed essersi procurati grande onore. Così la fortuna in questa loro sfida e contesa dispose di essi in modo che ognuno recasse all'antagonista aiuto e salvezza e che non fosse possibile giudicare a quale dei due per valore toccasse il premio per il valore. Quanto più l'assedio diventava, di giorno in giorno, duro e insostenibile, soprattutto perché la maggior parte dei soldati era ferita e il numero dei difensori si era ridotto a ben poca cosa, tanto più di frequente venivano inviate lettere e messi a Cesare. Alcuni di loro, catturati, vennero uccisi tra i supplizi al cospetto dei nostri soldati. Nell'accampamento c'era un nervio di nome Verticone, persona di nobile natali. Fin dall'inizio dell'assedio era passato dalla parte di Cicerone e gli aveva giurato fedeltà assoluta. Verticone persuade un suo servo a portare una lettera a Cesare e gli promette la libertà e grosse ricompense. Costui porta fuori dal campo la lettera legata al suo giavellotto. Gallo, tra galli, si muove senza destare alcun sospetto e raggiunge Cesare informandolo dei pericoli che incombono su Cicerone e sulla sua legione. Cesare, ricevuta la lettera verso le 5 di pomeriggio, invia immediatamente nelle terre dei Bellovaci un messaggero al questore Crasso, il cui campo invernale distava circa 25 miglia. Gli ordina di mettersi in marcia con la legione a mezzanotte e di raggiungerlo in fretta. Crasso lascia il campo con l'emissario. Cesare ne invia un altro allegato, Fabio, e gli comunica di guidare la legione nei territori degli Atrebati, da dove sapeva di dover transitare. Scrive a Labieno di venire con la legione nelle terre dei Nervi se la sua partenza non era di danno per gli interessi di Roma. Ritiene di non dover aspettare il resto dell'esercito, stanziato un po' troppo lontano. Dai campi invernali più vicini raccoglie circa 400 cavalieri. Le staffette, verso le 9 di mattina, lo informano dell'arrivo di Crasso ed egli, per quel giorno, avanza di circa 20 miglia. Destina Crasso a Samaro Briva e gli attribuisce il comando della legione perché lasciava lì le salmerie dell'esercito, gli ostaggi delle varie popolazioni, i documenti ufficiali e tutto il grano trasportato per affrontare l'inverno. Fabio con la sua legione, secondo gli ordini, senza perdere troppo tempo, si ricongiunge con lui mentre era in marcia. Quando Labieno era ormai al corrente della morte di Sabino e delle strage delle corti, i Treveri giungono con tutto l'esercito. Egli ebbe paura. Se lasciava il campo con una partenza simile a una fuga, di non dover riuscire a tener testa all'assalto dei nemici, tanto più che li sapeva imbaldanziti per la recente vittoria. Perciò scrive a Cesare il pericolo a cui si troverebbe esposta la legione guidata fuori dall'accampamento. Gli illustra le vicende avvenute tra gli oburoni e lo informa che la fanteria e la cavalleria dei Treveri, al gran completo, si erano insediate a 3 miglia di distanza dal suo campo. Cesare approvò la decisione di Labieno e, benché così caduta la speranza di contare su 3 legioni, dovesse accontentarsi di 2, continuava a pensare che l'unica via di salvezza comune consistesse nella rapidità di azione. A marce forzate raggiunge la regione dei Nervi. Qui dai prigionieri apprende che cosa succede nel campo di Cicerone e come la situazione sia critica. Allora, offrendogli un forte compenso, persuade uno dei cavalieri galli a portare a Cicerone una lettera. La scrive in greco per evitare che i nemici, in caso di intercettazione, scoprissero i nostri piani. Dà ordine al gallo, se non fosse riuscito a penetrare nel campo romano, di scagliare all'interno delle fortificazioni una tragula, con una lettera legata. Nella missiva scrive che era già in marcia con le legioni e che presto sarebbe giunto. Esorta Cicerone a mostrarsi all'altezza dell'antico valore. Il gallo, temendo il pericolo, scaglia la tragula secondo gli ordini ricevuti. Il caso volle che si conficcasse in una torre e che per 2 giorni i nostri non se ne fossero accorti. Il terzo giorno viene notata da un soldato, divelta e consegnata a Cicerone. Egli legge attentamente la missiva e poi ne comunica il contenuto pubblicamente, con grande gioia di tutti. Al tempo stesso si scorgevano in lontananza fumi di fuochi. Ogni dubbio sull'arrivo delle legioni venne fugato.
For the first time ever in LA, the icons of FC Barcelona and Real Madrid take the pitch at BMO Stadium.
Ronaldinho, la pura magia!
Witness Ronaldinho and the FC Barcelona legends live in Los Angeles. Watch the Legend Series, FC Barcelona versus Real Madrid, live in LA on February 22nd at BMO Stadium. For tickets and exclusives, go to wearehouseofheroes.com.
This isn't just a game, it's a once-in-a-generation event. The Harlem Globetrotters 100-year tour. Celebrate 100 years of high-flying dunks, 100 years of show-stopping moves, and 100 years of changing the game. Bring the whole family and be part of the legacy. This game is once in a century. Be there at Schottenstein Center on December 27th. Go to harlemglobetrotters.com for your tickets to the 100-year tour.